Libia, tornata al centro dell'attenzione dei nostri media, visto il rapimento avvenuto ieri di due tecnici di una società impegnata nella manutenzione di un aeroporto a Ghat, nel Fezzan. Domenico Quirico questa mattina nell'editoriale della Stampa sosteneva: ma possibile che si mandino ancora lì a lavorare le persone? Ma forse sapevano che rischi correvano. Mi sembra evidente che sapessero benissimo che rischi correvano e gli interessi in ballo evidentemente valevano la pena sia per i lavoratori che per le ditte coinvolte, ma magari mi sbaglio. Tu che cosa ne dici, Stefano? Abbiamo collegato con noi Stefano.
Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma che lo sapessero i rischi a cui andavano incontro mi sembra anche abbastanza evidente, visto che insomma pochi mesi fa c'era stato un rapimento concluso tragicamente, non è che sia passato molto tempo da allora, e quindi dire che non sapessero a cosa andavano incontro è quantomeno discutibile. Normalmente chi fa questi lavori, chi accetta di andare a lavorare in queste condizioni, è solitamente pagato molto bene e in qualche misura parte dall'idea di cercare che il gioco valga la candela, insomma un rischio in qualche misura calcolato, anche se a volte questo può voler dire, come è successo appunto qualche mese fa, anche lasciarci le penne, perché è un rischio in zone di guerra che effettivamente è del tutto possibile, ma in qualche misura è un rischio che viene calcolato. Poi per chi le ditte invece che fanno questo tipo di lavori, ovviamente il gioco vale molto la candela, non solo perché i guadagni sono molto alti, ma anche perché è un modo di mettere il piedone in zone potenzialmente di una ricchezza immensa e restare dentro gli affari che si sviluppano attorno alle principali risorse di un paese come la Libia, attorno al gas, attorno al petrolio, attorno agli assetti governativi che in qualche modo nel giro dei prossimi anni andranno a definirsi attorno alla rivalità tra due governi che hanno in modo molto chiaro dei governi occidentali attorno, che sono sostanzialmente lì pronti a sostenere o l'uno o l'altro dei due contendenti in modo da allargare la propria area di influenza.
Bene, ti sento bene. Detto questo, la situazione nel paese libico sembra essere caratterizzata da una persistente instabilità. Ecco, io vorrei capire un po' meglio qual è
la persistente
instabilità. Vorrei capire un po' meglio, al di là delle notizie che vengono fatte filtrare relative ad un allineamento dell'Italia alle dispositive ONU e quindi al governo al-Sarraj, quale sia la collocazione dell'Italia in questo momento nel conflitto libico, anche perché è della scorsa settimana la notizia della decisione di mandare una foglia di fico che si chiama ospedale da campo, accompagnato da 200 o 300, non ricordo più bene, paracadutisti 300, della Folgore. 300 paracadutisti della Folgore per un ospedalino da campo.
Boots on the ground. In realtà il governo Renzi è uno degli sponsor internazionali del governo al-Sarraj, che è un governo che è fortemente contrastato dall'altro governo, quello del generale.
Ti chiedo scusa, ma stai usando auricolare o viva voce, perché ti sentiamo male?
No, assolutamente niente. No, dicevo, è uno dei principali sponsor governo al-Sarraj, che d'altronde è contrastato pesantemente appunto dal governo di Benghazi, che invece è di fatto sostenuto non solamente, come è noto, da Egitto e Arabia Saudita, ma in parte dagli stessi paesi occidentali, europei, insomma da quelli che teoricamente sono gli alleati dell'Italia, per capirci, in primo luogo Francia e Gran Bretagna, che storicamente pensano da sempre come riottenere il controllo su un'area come quella libica e ovviamente sul petrolio della Libia, perso nel momento in cui Gheddafi con un colpo di Stato abbattere Idris, che ricordiamocelo era filo inglese e filo francese, e mentre Gheddafi notoriamente era invece un elemento favorevole agli italiani, che strinse fin da subito degli accordi molto precisi con l'Italia in tema di sviluppo, in tema di ricerca petrolifera, in tema di esportazione del petrolio, in tema di commercializzazione del gas. Quindi in realtà la presenza, i boots on the ground italiani a favore del governo al-Sarraj, che è il governo più ufficialmente riconosciuto dalla comunità internazionale, ma che è un governo che controlla sì e no il 30-35% del paese, è un tentativo chiaro e preciso di mantenere, come dire, un controllo o comunque sì, una forte influenza sulle risorse gas petrolifere libiche. Questo è un meccanismo assolutamente evidente. D'altra parte, ricordiamoci, l'abbiamo ripetuto più volte anche a Radio Blackout, come la guerra del 2011, quella che portò all'abbattimento di Gheddafi, fu una guerra che l'Italia fece a torto collo, non eravamo per niente contenti dalle parti di Roma di far saltare Gheddafi, che ripeto, al di là delle sue intemperanze verbali e al di là, come dire, di una serie di saltronate, come quando venne in visita a Roma con la tenda e con altre amenità di questo genere, e per il resto era sempre stato un buon alleato dell'Italia e, ripeto, un nemico giurato invece di francesi ed inglesi, che appunto appena hanno potuto fargli sostanzialmente la pelle, anche nel senso letterale del termine, gliel'hanno fatta facendogli pagare il fatto di averli espulsi dal controllo del territorio libico, controllo in cui in concorrenza tra di loro, ma insieme, inglesi e francesi erano entrati direttamente nel 1942, quando gli italiani e tedeschi vennero buttati fuori dal Nord Africa durante la controffensiva inglese dopo l'Alamein. Re Idris, che è il primo governante della Libia post Seconda Guerra Mondiale, era notoriamente più inglese. D'altra parte, in quell'epoca basi, soprattutto aeree inglesi, erano presenti nel paese libico. Col golpe di Gheddafi in realtà cacciò gli inglesi, cacciò non solo le imprese inglesi e quelle francesi che erano presenti nel Fezzan, appunto nella ricerca petrolifera, ma cacciò anche le truppe inglesi, gli aerei, l'aviazione inglese dal paese, e col risultato di spostare l'asse, al di là di tutti i discorsi cialtroneschi sul socialismo arabo, come dire, verso di fatto una posizione filo-italiana dal punto di vista di quello che è importante, cioè degli affari. Poi, per carità, si intratteneva e comprava armi e quant'altro a Mosca, sfoderava un atteggiamento terzomondista e anche filo-sovietico. Dopodiché l'alleato vero di Gheddafi è sempre stato l'Italia, e dentro gli equilibri che si erano creati, in qualche modo francesi ed inglesi dovessero accettare la situazione che si era venuta a creare. Il 2011 è stato il momento in cui hanno potuto abbattere questa situazione qui. Infatti l'Italia si ficca dentro per cercare di trovarsi qualche alleato locale, non essere espulsa sostanzialmente dalla Libia. In qualche misura lo trova nell'alleanza, nelle milizie di Misurata soprattutto, che sono la vera forza del governo al-Sarraj, mentre dall'altra si rafforza il generale Haftar, che ha dietro l'Egitto e l'Arabia Saudita, che sono i suoi sponsor veri, ma accanto ad Egitto e Arabia Saudita si intravede il profilo della Francia che ha preso una posizione nettamente filo-egiziana, quindi di fatto filo-Haftar nel corso dell'ultimo anno e mezzo. Ricordiamoci anche l'incredibile figura del presidente Hollande, che in piena polemica tra Italia ed Egitto per l'assassinio di Giulio Regeni non si fa nessun problema a farsi ritrarre mentre stringe la mano al presidente egiziano, che ha appena fatto una serie di grandi acquisti, un grande shopping di armi francesi. Non che gli italiani non vendano armi anche all'Egitto, sia ben chiaro, ma in quel momento quella posizione era, aveva chiaramente un significato che andava al di là dei rapporti commerciali.
Certo, ma in questo momento colpisce il fatto che questo rapimento arrivi a neanche 10 giorni dall'annuncio dell'invio dei 300 parà della Folgore in Libia, e che ha seguito di pochi giorni l'attacco sferrato da Haftar nei confronti delle zone petrolifere, e quindi la presa di controllo delle zone petrolifere del Fezzan da parte del generale, quindi una mossa di grande importanza dal punto di vista politico strategico nella partita complicatissima che si gioca in Libia, anche se per il momento sembrerebbe che i rapitori siano da ricercare in ambiti non vicini ad Haftar, però la partita da questo punto di vista e con i continui, come dire, giochi di interessi economici legati a questo o a quel gruppo, ciascuno per sé, in un paese sostanzialmente ancora fondamentalmente tribale, soprattutto nella parte non costiera, evidentemente pone alcuni punti interrogativi sul fatto che in Libia si stia giocando una guerra per procura, all'interno della quale l'Italia si confronta con la Francia e l'Inghilterra, anche se formalmente sono tutti quanti alleati.
No, ma questo è evidente. Allora, lì ci sono cerchi concentrici per descrivere la situazione. Allora, da un lato ci sono gli scontri che risalgono, come dire, vecchi di alcuni secoli tra le varie tribù locali, e parlo di tribù perché soprattutto parlare a non costiera è la parola più corretta, nel senso che una popolazione per lo più seminomade, spesso molto legata alle oasi, ovviamente stanzializzata attorno al grande affare del petrolio e del gas, ma che in qualche misura mantiene soprattutto forme di fedeltà interne al meccanismo appunto tribale, quindi al meccanismo di una serie di clan locali alleati tra di loro in conflitto con altri clan e via dicendo. È una forma di struttura di gestione del potere molto localizzata e basata su legami di tipo fondamentalmente familiare, e qui questa cosa c'è, e spesso questi clan hanno sempre, anzi non spesso, spesso sempre utilizzato, ma questo storicamente, la forma del rapimento, del riscatto come forma di finanziamento, come forma anche di riconoscimento del loro potere da parte delle controparti e da parte dei governi stessi, sia occidentali, sia locali, sia occidentali nel periodo del colonialismo. Attorno a questo ci sono per l'appunto le due espressioni politiche presenti in questo momento in Libia, le due grosse espressioni politiche, ossia da un lato il governo al-Sarraj, che è sostenuto dalla comunità internazionale, ma è fondamentalmente costituito da un blocco politico che fa capo alla sezione locale dei fratelli musulmani, sostanzialmente, perché di questo che stiamo parlando, e attorno a questo si è costruito un governo, e attorno a questo si sono soprattutto riportate milizie costiere, in particolare quelle dell'area di Misurata e alcune tribù non arabe dell'area della Tripolitania, anche perché non è abitato esclusivamente da popolazioni arabe la Libia.
La popolazione amazigh, la popolazione berbera.
Esattamente, che è comunque schierata con il governo al-Sarraj in questo momento, nella complesso meccanismo delle alleanze che si è venuta a creare. E dall'altra il generale Haftar, che ha una carriera che inizia come golpista insieme a Gheddafi contro Re Idris nel 69, ma crescita all'interno del blocco gheddafiano di potere, una rottura con questo blocco e un'alleanza che passa prima attraverso gli Stati Uniti e poi in avvicinamento sempre più forte con l'Egitto, si gioca chiaramente una sua partita che da un lato è personale, con anche aspetti di revanche sul fatto di essere, come dire, no, un esponente della vecchia guardia, poi fatto fuori dal vecchio dittatore, che in qualche modo ritorna sulla scena, ed è però chiaramente espressione anche di alleanze molto strette con l'area islamica della Cirenaica, che ha soprattutto interessi regionali molto differenti da quelli della Tripolitania. In fondo è un'antica rivendicazione dei cirenaici quelli della separazione rispetto alla Tripolitania, anche perché per millenni in realtà sono state due regioni separate, anche all'epoca dell'impero romano una apparteneva alla provincia d'Egitto, l'altra alla provincia d'Africa, all'epoca della divisione tra impero romano d'Oriente e impero romano d'Occidente, una finisce da una parte e una dall'altra, e nello stesso durante l'epopea araba sono province, una tratta d'Oriente e l'altra d'Occidente, per essere chiari. E questo, come dire, dà anche una base di credibilità al separatismo della Tripolitania. Dentro questi, che sono appunto i giochi interni locali, anzi al di sopra di questi, ci sono i giochi che descrivevamo prima, che sono i giochi delle grandi potenze, che sono giochi sia delle potenze europee, sia ormai con la Russia fuori gioco dopo la fine dell'Unione Sovietica nel rapporto con Gheddafi, mentre per anni, mentre in Siria è riuscita a mantenere, come sappiamo, fortemente il proprio rapporto con la Siria, quello con la Libia di Gheddafi salta alla fine dell'Unione Sovietica, non avendo più molto da offrire alla nuova Russia a Gheddafi stesso. E quello che rimane è il ruolo poi degli Stati Uniti, che è un ruolo che in questo momento è abbastanza defilato. Da un lato è chiaro che come dire, gli italiani si possono permettere di mandare anche i soldati, perché c'è un sostanziale assenso da parte degli americani, che non hanno ancora perdonato agli anglo-francesi il 2011 l'attacco contro Gheddafi, che comunque ha determinato l'esplosione, come dire, una zona che era tutto sommato stabile, seppure della stabilità
delle dittature, si trasforma
delle dittature, si trasforma in un caos inestricabile. Quindi chiaramente la cosa non è piaciuta troppo a Washington, che tutto sommato continua a ritenere che chiunque sia in grado di pacificare l'area vada bene. Quindi in questo momento le carte di Washington però, come sempre, sono puntate nello stesso momento su un contendente e sull'altro, per il cambio di cavallo, che è la cosa più semplice, perché in questo momento la mia impressione è che abbia dato il via libera anche agli italiani per fare un'operazione come quella di mandare non solo l'ospedale da campo ma anche dei soldati. Dopodiché questo in realtà io non credo che possa tranquillizzare molto Renzi e soci, perché gli americani, come si è visto anche nella vicenda vicina della Siria, soprattutto del Kurdistan, nelle ultime settimane, non fanno molta fatica, se nel caso gli convenga, a cambiare cavallo, mollare l'alleato di un momento per cercarsi, per allearsi contro il suo peggiore nemico. Voglio dire, è chiaro che lì gli interessi americani non sono
del tutto evidente. Io ti ringrazio, scusami se ti interrompo, ma purtroppo il tempo è tiranno, abbiamo ancora numerosi approfondimenti in scaletta. Ti ringrazio molto, ci torneremo di sicuro.
Va bene, grazie a te, ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori.
Ciao.